Salve a tutti e bentornati su Goblin da Divano. Io sono Meno Manuel.
Io sono Gary.
Ed oggi è venerdì, scusate se ho gridato, ma a me piace gridare. E niente, volevo dirvi che come ogni venerdì siamo su un podcast e quindi come un podcast che fa podcast intervista le persone che non fanno podcast, ma se volete fare podcast con i podcaster chiamate i podcaster che siamo noi. Quindi l'ospite di oggi in realtà si chiama Pietro e non Piero come suo nonno e di cognome fa Casella, se non erro.
Esatto, ciao a tutti.
Ciao, in realtà non ti ho detto di presentarti, quindi non avresti dovuto farlo, ma no, beh, a parte gli scherzi, ciao, come stai? E chi sei e come fai e cosa sei?
Sto molto bene prima di tutto, spero che anche voi stiate bene. Sì, io sono Pietro Casella, sono di Genova, ho 23 anni e faccio il comico.
Quindi tu sei una di quelle persone che fa ridere.
Ci provo, è un tentativo.
Ci sta, quindi prima di farti continuare in realtà vorrei far partire la nostra sigla. Bene Pietro, allora direi che possiamo partire in realtà con la prima domanda, o se effettivamente vogliamo chiamarla così, perché più che una domanda è una sorta di consiglio che vorrei chiederti, ma allo stesso tempo non chiederti, ovvero quando stai sopra ad un palco, perché effettivamente abbiamo già accennato che tu sei un comico, comunque fai ridere le persone, come gestisci l'ansia da prestazione?
Non la gestisco, la cavalco completamente, me la lascio andare completamente addosso e passo tutto il tempo prima di salire sul palco rannicchiato per terra davanti a tutti e gli altri comici mi prendono molto in giro per questa cosa e poi salgo sul palco. Nel momento in cui sali sul palco poi arriva una generosa botta di adrenalina che ti toglie l'ansia.
Ok, quindi potresti definire quest'opera un po' come fare bungee jumping in una piscina di squali.
Praticamente sì, senza gli elastici però.
Mi piace, e ovviamente gli squali non abuseranno di te. Possiamo parlare in realtà, già partire con la seconda domanda, fai tu Gary perché mi ha messo a disagio questa prima risposta.
Allora faccio io la seconda. Allora io definisco la tua comicità un umorismo di distruzione.
Ok.
Perché distruggi qualsiasi, cioè magari racconti una barzelletta, pensi che andrà in un modo ma va completamente male. Voglio capire qual è la tua cosa ti ispira di più nel tuo umorismo distruttivo.
Fammici pensare un secondo, tanto poi tagliuzzate tutto, anche i momenti di silenzio in cui devo...
No, questo lo teniamo tutto uncut perché ci stai sui coglioni. No, vabbè, a parte gli scherzi, pensa pure quanto vuoi alla domanda. Intanto vorrei commentare la domanda di Gary, che mi è sembrata quella di un fan che sta dicendo proprio che le tue battute non fanno ridere. Oppure fanno troppo ridere?
Ho capito quello che mi ha chiesto e in verità mi piace tantissimo questa definizione qua dell'umorismo di distruzione. È una figata, nessuno mi ha mai detto una cosa così figa su di me. Io mi sono sempre un po' ispirato a comici che cercano di fare le cose in un modo un po' più indiretto, perché innatamente sono i miei preferiti, quindi gente tipo, non so, in Italia gente come Maurizio Milani o lo Sgargabuonzi, personaggi del genere, mi hanno sempre abbastanza spaccato la testa. O in America il defunto Norm MacDonald, che era il mio comico preferito di sempre, era un altro che faceva cose in questo modo. Perché mi piace che la battuta sia l'assenza di una battuta. Cioè, tipo tu dicevi le barzellette, io adesso da una settimanina sto mettendo delle barzellette su Totti, scritte da me sui miei social, e lì la battuta è che da una barzelletta su Totti ti aspetti che lo scherzo sia che Totti non capisce un cazzo e finisce sempre e spesso tra l'altro con tipo un gioco di parole o una cosa del genere, e invece le mie barzellette su Totti partono con Totti che va in giro a fare delle cose e nessuno lo capisce, Totti non è romano nelle mie barzellette, il suo matrimonio in frantumi e tutte queste cose qua. Perché mi fa più ridere questa cosa qua? Cioè, ovviamente io non sto cercando di scrivere delle vere barzellette su Totti che debbano fare ridere, la cosa che deve far ridere è l'idea della barzelletta su Totti, l'idea che io mi metta lì a scrivere delle barzellette su Totti come se sia una cosa che possa andare in voga e il fatto che le sto facendo così male e così tristi.
Ed è super apprezzabile come cosa, anche perché io giuro che sono bellissime, anche perché a casa, voi non ci crederete perché non lo vedete, ma io qui ho il libro sulle barzellette di Totti.
Ah, visto.
E vorrei commentare soltanto con una a caso, Sommario, la fidanzata gli ha regalato un libro, lui lo apre e lo legge. Sommario, piacere, sono Francesco.
Fantastica questa, questa è una delle mie preferite.
La qualità è questa.
Io ho un paio di libri di barzellette su Totti a casa dei miei genitori. Da bambino leggevo un sacco di libri di barzellette. Quelle su Totti mi erano rimaste molto ed è per questo che le sto facendo adesso.
Sì, sì, sono un capolavoro di italiano, credo. Letteralmente racchiudono la comicità media di quegli anni, presumo.
Anni 90.
Ce n'era una che mi ricordavo che era tipo Totti dice a un suo amico che... gli sta arrivando un nuovo sponsor e il suo amico gli fa Sony e Totti no, gioco a calcio, che a me è sempre piaciuta molto. Sono orrende queste cose.
È bellissima, è bellissima. Anche perché su queste cose io sono sempre stato molto, diciamo, affascinato da mio padre, che era un grande raccontatore di, non so se si dice la parola raccontatore, ma non mi interessa. Era un grande interlocutore, parlatore, tutte cose a caso che sto dicendo, ma faceva le battute sui carabinieri e sono sempre stata una di quelle cose che secondo me è l'apice della freddura.
Vabbè, la generazione dei nostri padri ha una grande passione per le barzellette sui carabinieri, cioè quando i nostri padri erano ragazzi era pure uscito o erano usciti dei film che erano soltanto barzellette sui carabinieri. Fatte a forma di sketch molto brevi.
E voi non lo vedrete da casa di nuovo, ma io ho il libro sulle barzellette dei carabinieri con dietro il prezzo 16.000 lire.
Più grande barzelletta sui carabinieri mai scritta: ci sono due carabinieri in macchina, quello che guida chiede al passeggero ma sta funzionando la sirena, e quello si sporge fuori a guardare e dice ora sì, ora no, ora sì, ora no. Che onestamente, cioè meglio di così non penso che si possa mai fare.
Madonna, stai parlando proprio di capolavori. Bene, adesso invece vorrei passare in più su domande, effettivamente, perché la gente già ti conosce, presumo. Cioè, quando tu vai a un'intervista, sappiamo già che tu sei un intervistato talmente famoso che addirittura è venuto Totti in persona a casa nostra a dirci «Senti, questo fa le battute su di me, intervistatelo perché mi ha rotto il ca». E allora ti abbiamo chiamato. Ma quello che in realtà secondo me la gente vuole sapere di te sono quelle piccole cose bastarde che nessuno sa, del tipo nella doccia piangi di solito dopo uno spettacolo, oppure come si chiamava il gatto che avevi in terza elementare, qualcosa del genere. Cioè, raccontaci qualche cazzata su di te.
Beh, posso dire in particolare cosa succede quando faccio la doccia. Io sono uno di quelli che si ripassano tutte le discussioni che hanno avuto con gli altri esseri umani.
Ok, mi fa piacere che sei andato su questo lato e non su altri.
Vabbè, ne vado fiero, anzi, sono molto orgoglioso di tutte le discussioni che mi ricreo nella testa mentre faccio la doccia. Poi, nella testa è un po' un eufemismo, succede tutto molto ad alta voce, io parlo da solo costantemente quando sono sotto la doccia.
È una sensazione piacevole, sì, lo ammetto.
Penso tipo alla volta che ho litigato con mia madre, quello che le avrei detto, e anzi quello che le dirò la prossima volta, e cose del genere. Non per forza mia madre, per l'amor del cielo, litigo molto più spesso con altre persone, in verità. Con mia madre litigherò una volta all'anno. Però sì, faccio più o meno queste cose qui, oppure canto, sempre in modo molto... normale, canto la musica country, che è l'unica musica che vale la pena di essere ascoltata, tra l'altro.
Metteremo soltanto canzoni country sotto questa traccia audio, sappilo. Ok, Gary, vai. Tocca a te, perché sì.
Sì, tocca a me. Allora, io ti volevo chiedere, io mi immagino, quando sei sul palco, ti scordi le battute, che fai?
Beh, guarda, questa è una cosa che a me, tra l'altro, succede un po' troppo spesso per poter risultare una persona davvero professionale. Non dovrebbe succedermi così spesso, però ho un po' una pessima memoria e cerco anche di seguire molto attentamente quello che ho scritto, perché è tutto scritto, e questo è un ulteriore ostacolo per la mia pessima memoria. E quello che faccio adesso è che mi incazzo molto e rendo molto palese il fatto che mi sono incazzato, perché ho trovato che i miei scleri sul palco, per il fatto che ho dimenticato le battute, sembra che siano abbastanza divertenti per il pubblico. Una volta stavo facendo un pezzo che non stava neanche funzionando molto bene, era la prima volta che lo facevo, lo stavo provando, e a un certo punto proprio ho visto nero, non mi sono più ricordato assolutamente cosa cazzo dovevo dire, e sono veramente impazzito. C'è anche un video di sta cosa qua, forse l'avevo anche messo online, non mi ricordo, e lì avevo proprio sclerato un sacco sul palco, e lì la gente ha riso tantissimo, ma proprio molto più di quanto stesse ridendo per il pezzo. E mi ha praticamente salvato la serata dimenticarlo.
Anche perché ricordiamo agli amici che ci seguono da casa che se ti fai un pezzo poi non ridi.
Non l'ho capito.
Non ti preoccupare, va bene così. Tornando al discorso di prima, e non ricollegandoci ovviamente a altre cose brutte, ho notato che stai sempre perseguendo nella tua trasformazione verso Gesù, in poche parole. Piano piano stiamo arrivando a quei livelli, sei passato da capelli corti col baffetto a capelli lunghi col baffone, per poi adesso tornare. Qual è il trend del momento che stai seguendo?
Io non ho mai seguito nessun tipo di trend per quello che riguarda l'aspetto fisico. La mia cosa è sempre stata di tagliarmi i capelli una volta all'anno, quando i miei genitori decidevano loro i momenti in cui mi dovevo tagliare i capelli, era due volte all'anno comunque. E quindi ci sono i momenti in cui i capelli lunghissimi e ci sono i momenti in cui i capelli cortissimi, perché ovviamente poi la volta in cui li vado a tagliare li taglio molto molto corti, perché così poi posso marciarci per un anno intero.
È una mossa di marketing geniale.
E la questione baffetto, barbetta e queste cose qui, anche lì è tutta pigrizia, non ho mai voglia di radermi, e mi crescono soltanto i baffetti perché sono una bambina, e quindi questo è quello che ho, purtroppo.
Ma diciamolo in giro comunque che in realtà la pigrizia è il nuovo trend del momento, quindi il non radersi fa parte di uno stile maggiore dettato dal consumismo della società.
Ah, allora dovrò iniziare a radermi per andare contro, per farlo.
Sì, ovviamente sì.
Però effettivamente avevo notato a un certo punto che quando ho i capelli a una certa lunghezza e ho i baffetti e la barbetta al massimo, c'è un pochino di Gesù nel mio aspetto.
Vagamente. Tipo quando inizia a muovere i primi passi, sai, del tipo i primi miracoli, quelle cose là.
Sì, 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 ma poi anche alla fine nel mio atteggiamento, nel mio messaggio d'amore per l'umanità e messaggio anche di fratellanza, possiamo dire, io sono Gesù, sono la seconda venuta del Cristo.
Venuta nel senso di che sei arrivato?
Sì.
Ok, meglio così. Sì, no, beh, a parte gli scherzi, questa è una domanda che voglio farti io personalmente. Cioè, del tipo, non è la classica domanda del tipo, ehi, sei stato a Comedy Central? Perché penso lo sappia il mondo intero che sei stato a Comedy Central, l'ho visto tre volte quello. Ti ho scoperto da lì, tra l'altro, quindi super GG per te e super GG per me che ho scoperto te. Però, com'è stato Comedy Central? Cioè, è stato più un trampolino di lancio che ti ha permesso appunto di farti conoscere di più alla popolazione? Oppure eri già arrivato a un momento della tua carriera in cui sapevi già che sarebbe successo e ti aspettavi già una sorta di cosa del genere?
Ah no, assolutamente no, non ero ancora arrivato a fare veramente un cazzo di niente, è stato totalmente un trampolino di lancio, mi ha aiutato tantissimo, ho quadruplicato la mia presenza su internet grazie a questo Comedy Central qua, è stata veramente una manna dal cielo, sono molto contento di averlo fatto e spero di poterlo continuare a fare anche quest'anno se lo faranno, perché è stato utilissimo e è una delle cose più utili in Italia in questo momento per poter fare un minimo di salto come comici da palco.
Certo, certo.
È stato veramente una cosa meravigliosa.
Immagino, anche perché comunque si nota leggermente una sorta di mini agitazione, ma soltanto all'inizio, cioè sembra letteralmente professionale. E sembra strano da dire, nel senso, magari ti sembrerà strano alle tue orecchie, però comunque non, cioè, si denotava già una certa esperienza, per quello ho presupposto che tu ti aspettassi già un... tutto questo giro è una sorta di leccaggio di culo infinito per dirti sei stato molto bravo.
Grazie, beh, io faccio il comico da 5 anni, c'è gente che ha la fortuna di fare Comedy Central dopo tipo 6 mesi che fanno i comici. E lì a quel punto invece effettivamente non è così utile, perché magari questi fanno Comedy Central, magari portano anche un pezzo da un quarto d'ora subito, io quest'anno ho fatto soltanto 5 minuti e questi portano un quarto d'ora che è tipo tutto il materiale che hanno e poi non hanno più molto da offrire e in più non registrano bene quanto avrebbero potuto registrare con un pochino più di esperienza sulle spalle. poi ovviamente dipende, cioè c'è un mio amico Francesco Miletto con cui ho fatto anche il Giovane Old, che è quel programma su Rai Play di Nicola Savino. Lui ha fatto Comedy Central tutti gli anni da quando è iniziato, e il suo primo Comedy Central l'ha fatto che faceva il comico da pochi mesi, e effettivamente il suo primo episodio di Comedy Central non era venuto così bene, lo dice anche lui, però poi quelli che ha fatto dopo sono stati sempre meglio e tutto, quindi lui c'è stato dentro. C'è altra gente che invece poi magari invece non riesce neanche più a rifarlo questo Comedy Central, perché magari non li richiamano più, non li riprendono più, e quello è un grosso peccato. Detto questo, l'ansia che hai visto era assolutamente reale. Io stavo impazzendo quel giorno, ero uno spettro, ero bianchissimo, non ci stavo minimamente dentro.
Mi fa super piacere comunque che alla fine tu l'abbia fatto, perché come dicevi appunto, quindi possiamo definirla una sorta di cosa positivissima, se come per te arrivi già molto pronto all'esperienza, quindi preparato, diciamo, più che appunto con testi scritti, magari con più esperienza e con più preparazione mentale, mentre...
Almeno un pochino di più, 5 anni non sono così tanti per imparare a far ridere, però sono più di 6 mesi.
Giustamente, anche perché appunto dopo 6 mesi penso che non sei nemmeno abituato a un pubblico superiore alle 5-6 persone comunque.
No, di solito no. Beh, dipende, c'è gente che parte molto velocemente, c'è gente che parte più lentamente, io sono partito abbastanza lentamente.
Ok, ok, beh, ci hai risposto in realtà molto bene, nel senso, complimenti, sai rispondere alle domande, ti meriti anche te un punto Goblin, l'abbiamo dato soltanto a 2 persone fino adesso, e soltanto perché ci dimentichiamo a darlo dalle altre, quindi non sentirti speciale per nessun motivo al mondo.
Non posso sentirmi speciale per il mio punto Goblin?
Puoi farlo, ma... Cioè, sì, puoi farlo, eh. Nessuno ti dà il divieto di sentirti speciale, però sappi che non lo sei.
Ok, fiero. Ma lasciate che vi chieda io una cosa, come mai Goblin?
Ok, domanda bizzarra a cui... Gary, tu dici la prima parte, io dico la seconda, così parli tu.
Parlo un po'. Perché Goblin? Perché è un bel animale.
Animale? Quindi ci ritieni degli animali? Tu stai dicendo che il consumismo sociale ha portato al capitalismo... Vabbè, a parte gli scherzi e le stronzate.
Rispondi tu.
Va bene, va bene. È un nome che in realtà è uscito un po' a caso, nel senso... Ci siamo detti, boh, facciamo un podcast. Ma come ci chiamiamo? E lì abbiamo pensato un attimo, ma cosa sappiamo fare? E io nella mia testa dico, un cazzo, bellissimo. Quale altra creatura non sa fare un cazzo? Il Goblin, perché di solito viene associato... al gioco di prettamente di ruolo, videogiochi e simili, il goblin è sempre la creatura che piglia ammazzate, è scarsa, non sa far niente, e se ti basi anche su giochi più recenti come Clash Royale, Clash of Clans, eppure bastardo e grasso. Quindi ci siamo detti, perché non fare quella creatura lì?
Permettimi di farti 2 esempi di goblin che invece sanno perfettamente quello che sanno fare. Quindi ci sono prima di tutto i goblin di World of Warcraft, che è una razza giocabile e sono fortissimi, hanno dei punti di ingegneria molto alti, hanno anche un livello di intelligenza molto alto, sono una classe molto efficace, ci puoi fare un sacco di cose. E poi il cattivo dell'uomo ragno.
Eh beh, non è prettamente un goblin in tutto e per tutto, eh.
Beh, è un cazzo di goblin, eh. Sempre a ridere, gli tira le bombe, gli tira la ragazza giù da un ponte. Cioè, veramente è un cazzo di goblin, è sempre lì che gli vuole rovinare la vita. È un viscido pezzo di merda. È un goblin.
Quindi hai descritto, cioè hai detto, tira le bombe, rapisce le ragazze ed è un bastardo. Praticamente potremmo racchiudere i rumeni.
No, ma...
ovviamente no. Gesù, salvaci tu, oh Signore, sia lodato. Tornando ai goblin, sì, comunque, sì, i goblin sono fortissimi e l'esempio è proprio ce l'hai davanti, ovvero un goblin da divano, siamo fortissimi. E sappiamo fare ben 6 cose.
Tu almeno, Gary, che io in questo momento non ti vedo, tu almeno sei su un divano in questo momento o è soltanto l'ennesima bugia nel vostro nome?
Menti più che puoi.
Ma io sono su una poltrona, vale?
Sì, vale, poltrona vale.
Ma mi spieghi chi cazzo usa le poltrone ancora nel 2022?
Io ho una poltrona in camera.
Siete delle persone orribili. Mi aspettavo più reazione dalla mia reazione, per questo adesso continuerò a parlare di reazione con le reazioni. A proposito di reazione, qual è stata la reazione dei tuoi genitori quando hanno scoperto che volevi fare il comico? Giusto per collegarci alle reazioni delle reazioni.
Hanno avuto 2 reazioni diverse. Cioè, quando ho iniziato a fare il comico al liceo, erano contenti e abbastanza colpiti dal fatto che io volessi salire su un palco a dire delle cose, perché sono sempre stato abbastanza timido, e anche adesso che comunque lo faccio da 5 anni e sono decisamente più grande di quando ero al liceo. Adesso ho ben 23 anni, sono un adulto. Io comunque rimane una cosa abbastanza strana per il mio carattere, per il mio personaggio, il fatto che io salga su un palco a dire battute. Una cosa che anch'io non ho ben capito da dove esca fuori. E invece nel momento in cui gli ho detto che volevo fare solo il comico e non volevo più studiare, quella è stata un pochino più una lotta.
Quindi tu hai effettivamente cos'hai finito le superiori e ti sei dato alla comicità?
No, io ho finito le superiori e ho fatto un anno di psicologia in cui ho dato un esame scritto e ho preso 3. Poi, dopo aver fatto quell'anno di psicologia, ho fatto 2 anni di lettere moderne in cui ho dato 2 esami in cui ho preso 23 e 19. E poi ho detto, dopo quegli altri 2 anni, ho detto vabbè dai basta, per favore vi scongiuro, fatemi fare soltanto il comico.
Ok, molto, molto simpatica come cosa, tipo proprio lo sguardo disperato, tipo io non sono pronto per questo ma sono fortissimo a far ridere, e gli hai dato un calcio alla ninja.
È stato per loro è stato un pochino difficile all'inizio ingoiare questa cosa, e me ne rendo conto e ci sta di brutto, cioè... Comunque non è così piacevole sentirsi dire da tuo figlio che non vuole studiare e non vuole costruire niente di concreto ancora per un sacco di tempo, e anzi dedicarsi anima e corpo a una cosa estremamente effimera come lo spettacolo.
Posso comprendere da un certo punto di vista. Diciamo che...
Non li biasimo.
Sì, esatto, cioè noi non siamo a quel tipo di livello perché è più una cosa che facciamo appunto come hobby, però appunto se si trasformasse in lavoro, e con se intendo quando si trasformerà in lavoro, sarà nostra premura ricordarci di tutte le persone che ci hanno voluto. Ma cosa sto dicendo, Gary? Perché non mi hai ancora fermato? Ti prego, sto andando fuori tema tantissimo. Bannami.
Io non posso fermare la creatività così a caso.
Perché uno è meglio di zero, e meglio un uovo oggi che una gallina domani. Sì, i luoghi comuni sono belli, ma sono anche più belli i luoghi non comuni. Che cosa stiamo facendo della nostra vita? Quanti anni hai, Gary? Tu 30, tipo. No, i mogli e figli, torna da loro.
47.
Okay, sta degenerando tantissimo questa intervista, dovremmo parlare all'intervistato, lo sai, vero Gary? Ma credo che non lo faremo, cioè nel senso, che cos'è un intervistato se non un uomo che ascolta davanti a una telecamera?
Ma infatti, quali sono i vostri lavori veri invece?
Tornando a noi. No, a parte gli scherzi, non sono tenuto a dirlo perché in realtà io gestisco il traffico internazionale di scambio di persone.
Ah, Piero? Beh, ci sono un sacco di soldi lì.
Sì, tipo, tu vieni da me, ti chiami Mario, il giorno dopo ti chiami Johnny e prendo 6 euro.
Ah, bello, quindi lavori all'anagrafe.
Sì, non volevo dirlo, però effettivamente sì, vado all'anagrafe, infatti. A parte piccola curiosità, io questa è la prima volta che lo dico, ma non mi chiamo Manuel, nel senso, non mi chiamo solo Manuel. Il mio nome completo è Manuel Antonio. Perché all'anagrafe non hanno messo la virgola, e quindi sì, il mio nome è Manuel Antonio completo, non è Manuel virgola Antonio.
Io ho un secondo nome che sarebbe Daniele, e mio padre non si ricorda se ha messo la virgola quando è andato a registrare il mio nome all'anagrafe, quindi io potrei essere Pietro Daniele Casella senza saperlo.
O Daniele Pietro, che è molto più sexy.
Preferirei di no, perché non mi piace per niente Daniele.
Ma Daniele in fondo che cos'è se non un costrutto capillare? Basta, perché vado sempre a finire là. Tutto il mio repertorio si basa su questo.
Io passerei su lo spazietto bianco.
Vuoi passare lo spazietto bianco? Ok, e non si parla di pezzi nello spazietto bianco, ma si parla bensì di te. Come abbiamo fatto fino adesso, in poche parole, in realtà ti diamo uno spazietto bianco in cui potrai dire o fare o discutere o non discutere. Vabbè, in poche parole è un tipo carta bianca. Puoi dire un argomento che ti sta molto a cuore e lo puoi fare come vuoi, nel senso, letteralmente ti diamo questo spazietto, tu dici ok, io voglio parlare degli arcobaleni in Iraq, puoi farlo, oppure puoi parlare, che ne so, tipo, ehi, ma la sapete quando sono caduto dalla bici e avevo 6 anni? A noi ovviamente non ci interesserà, però puoi dirlo.
Ok, quanto può essere grafico il racconto.
Con grafico intendi una dimostrazione tridimensionale del tuo progetto o intendi una dimostrazione tridimensionale del tuo progetto?
Intendo quanto può essere adulto il contenuto di questo caso.
Ma non abbiamo minorenni che ci ascoltano. Ed è un vanto, cioè per noi è un vanto, non so perché, ma ci ascoltano solo dai 20 in su.
Ah, perfetto. Questa è una storia che non so perché mi sia venuta in mente in questo momento in cui mi avete chiesto di fare il momento bianco. Però è una storia che mi fa sempre molto ridere e che non racconto praticamente mai. Anche se in verità è su un vecchio video che è sul mio Instagram, ma tanto è un video che non ha visto nessuno. Allora, io praticamente ho fatto la terza media in una scuola fighetta, bilingue, strana, perché in seconda media avevo avuto dei problemini con dei bulletti e delle cose, quindi ho cambiato scuola e sono andato a fare la terza in quest'altra scuola qua. Questa scuola fighetta aveva due cose abbastanza belle, che erano che potevi portarti il portatile a scuola, e cosa che io non avevo, però i miei compagni di classe ce l'avevano, e c'era il wifi a scuola tranquillo, completamente aperto, tra l'altro una persona poteva fare il cazzo che gli pareva, era una roba completamente fuori di testa. Infatti c'era tutti che giocavano tipo ad Happy Wheels durante le lezioni di storia, cose del genere, tanto
bellissimo,
non
bellissimo.
Potevano beccarti, cioè nel tempo in cui la professoressa arrivava verso di te ti bastava chiudere la finestra e far vedere che stavi prendendo appunti per finta. In ogni caso, avendo 13 anni io e i miei compagni, una cosa che ci piaceva un sacco fare era usare le cose tipo chat roulette, Omegle, cose del genere, che era una roba che adesso penso che non si faccia praticamente più su internet, però una decina d'anni fa andava abbastanza forte.
Puoi farlo ma vedi santi cazzi, è l'unica cosa che vedi.
Anche 10 anni fa, infatti.
Ah, ok.
Infatti a un certo punto non so bene come sia successa, sai quando più persone stupide comunicano fra di loro e quindi escono fuori idee e progetti ulteriormente stupidi. Praticamente io e questo mio amico qua stavamo usando Omegle, e su Omegle la differenza rispetto a chat roulette, che semplicemente ti metteva in video chat con della gente a caso senza filtri di nessun tipo, Omegle invece potevi scrivere un argomento, una cosa del genere, e ovviamente se scrivevi l'argomento sesso ti arrivava tutta la gente con cui scriverti le sporcherie, no? E noi scrivevamo sesso così con l'idea di trovare delle tipe con cui scrivere delle cose sporche, però non trovavamo mai tipe, mai, ma guai proprio. Qui abbiamo detto scusa, facciamo finta noi di essere delle tipe, facciamo soltanto chat senza video chat, diciamo che siamo delle donne e scriviamo delle cose sessuali, tanto non era una roba per eccitarci, era ricreazione a scuola, non era per farci le seghine, era per il divertimento di scrivere pisellino dentro la patatina. E quindi abbiamo iniziato a dire a della gente che eravamo delle donne per vedere cosa ci dicevano, e a un certo punto un tipo ci fa: "Guarda, vi passo un link, ci sono io in diretta che mi faccio una sega." Allora ho detto: "Boh, fantastico, cioè un grandissimo successo per il nostro progetto di trovare dei tipi che ci vogliano scopare." E quindi siamo andati su questa diretta e c'era questo tipo un po' in penombra, un po' in silhouette lì che si faceva una sega, e lo faceva in modo così ritmato e meccanico e perfetto che eravamo quasi mezzo convinti che fosse tipo una gif o un video in loop che aveva messo e non fosse una vera diretta. E abbiamo visto che tra l'altro non c'eravamo soltanto noi a guardare questa cosa, cioè lui aveva tirato su anche un po' di altre persone a vedere questa cosa, probabilmente altri ragazzini che facevano finta di essere delle donne in tutto questo, e quindi c'era tipo tutta una chat in cui noi ci siamo messi a litigare con altre fra virgolette donne, dicendo: "No, no, no, la voglio io la sua sbarra, no, la voglio io la sua sbarra, vieni per me, no, vieni per me, vieni per me, vieni per me." E poi effettivamente a questo tipo si è venuto tutto addosso, tutto sul petto, una roba tremenda, e noi eravamo contentissimi, ci siamo battuti un grosso 5, e poi è morta l'eccitazione abbastanza subito e ci siamo resi conto di come avevamo passato quel quarto d'ora di ricreazione. Ho detto: ma perché?
Ma poi tutto molto in fretta, comunque un quarto d'ora solo.
È stato tipo un quarto d'ora.
È bellissimo, cioè ho immaginato vagamente la scena di quest'uomo non vedo che avrà avuto una vita tristissima o distrutto dall'alcol, qualcosa del genere.
Ma sembrava relativamente giovane ed era anche abbastanza in forma. Era un bel ragazzo.
Nel senso che preferiresti che ti rincontentasse adesso?
Sì, cioè mi piacerebbe sapere dov'è adesso e cosa sta facendo.
Magari è dietro casa tua.
Però mi ha sparato in una scuola, comunque, ha finito per una...
Giustamente.
Sembra il tipo di persona che farebbe una cosa del genere. Uno che va su Omegle e ti manda un link per vederlo che si fa una serie.
Quindi uno streamer dell'epoca, un precursore di Twitch.
Però la contentezza del vederlo venire, perché noi veramente cominciavamo a pensare che fosse una cosa in loop, perché sto qua non veniva mai. Tu capisci bene che quando hai 13 anni le seghe durano più o meno 2 secondi e mezzo. Quindi sto qua che invece ci stava mettendo tipo 3 minuti. E noi eravamo lì che dicevamo, ma questo c'ha, è pazzo. Non ha una protesi sul pene, non è possibile che ci stia mettendo così tanto tempo. Oppure è un video in loop. Invece no, era una sega normale, adulta, che ci vuole un pochino di più. E questa è la mia storia per il momento bianco, va bene? O...
C'è stato il bianco, quindi direi di sì. Non abbiamo mai avuto momenti bianchi così bianchi. Quindi non so se dirti grazie o... cioè, odiarti per il resto della vita.
Ringraziami, che mi fa piacere.
Mi fa piacere che che ti faccia piacere, che io ti faccia piacere. In ogni caso, in realtà abbiamo finito le domande. E l'ultima non era neanche una domanda, è stato più un disgusto misto a eccitazione. Quindi non saprei bene come continuare questa intervista. Quindi la continuerò nel modo in cui mi riesce meglio, ovvero scappare dai miei problemi. Quindi questo si conclude nel... È stata una bellissima intervista, ci ha fatto un sacco piacere averti qui. Più che altro è per il tempo, che sennò ci mettiamo 47 minuti di intervista. E a noi fa piacere, a Gary no, perché la edita lui. Ha! E quindi, esatto, per non avere tipo 1 ora e mezza da editare, direi che in realtà possiamo concluderla qui, a meno che tu non abbia altre cose da dire, tipo super divertenti, tipo adesso.
No, niente, non mi viene un cazzo.
Che è stato bellissimo. Pensavo fossi crashato. E perché ci è già successo tipo un momento di silenzio e abbiamo detto, dai, sta pensando qualcosa. Poi è crashato ed è morto lì.
No, mi sono solo goduto un pochino la tua faccia che cercavi di capire cosa stesse succedendo e poi...
Esatto. Ok, allora direi che è stata una bellissima intervista. Ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui.
Grazie a voi, raga.
E in ogni caso, in realtà, tipo adesso... Beh, non te lo dico on camera, te lo dico off camera, ti mando anche il link Omegle, ci vediamo dopo. E direi che in realtà possiamo salutarci qui. Vi ricordo che potete seguire Pietro su Instagram, su TikTok, in cui fa le barzellette su Totti, in cui di solito prende antidepressivi. Potete guardare i suoi video su YouTube, perché ci sono anche quelli dei suoi spettacoli. Io ne ho trovati tipo 2 o 3, adesso non ricordo bene il numero esatto.
Inizierò a filmarmi un po' di più quest'anno e a caricare un po' più cose, perché effettivamente adesso sembro soltanto uno che fa le barzellette su Totti su internet, non sembro neanche un comico da parte.
No, però devo dirle vero, mi sono ricordato adesso, tu un canale YouTube ce l'hai e avevi postato anche più di un video, cioè c'erano circa una ventina di video forse.
No, molti di meno.
Ah, molti meno?
Ho un video di me sul palco abbastanza recente. Ho un video fatto malissimo che avevo fatto su Eleazaro, che è un mio amico nemico. Che era venuto un po' strano perché era un periodo abbastanza alcolico della mia vita e tipo cazzate del genere, una cosa che avevo fatto durante il lockdown. Sono tutte robe abbastanza brutte che però la lascio lì, tanto prima o poi qualcuno a cui piace capita.
Ma guarda che le cose brutte alla fine sono solo munnezza per... non so cosa volevo dire, scusa. È stato tristissimo. Beh, in ogni caso sappi che io ho apprezzato almeno la metà di quei video. Quindi hai fatto un buon lavoro.
Grazie mille anche a voi comunque, raga. Avete bella intervista, mi sono divertito.
Ci fa piacere, anche perché se non ti fossi divertito l'avremmo rifatta da zero, cancellando tutti i progressi. No, beh, in realtà se ti farà piacere un giorno, tipo adesso abbiamo appena aperto un canale Twitch e tipo andiamo in live tra poco, credo, per fare un test, così poi da settimana prossima effettivamente saremo veramente in live. Quindi se vorrai essere un ospite speciale, ti faremo fare l'ospite speciale.
No, mi farebbe molto piacere quando farete questa cosa qua.
Perfetto, va benissimo. E niente, direi che possiamo salutarci qui.
Bella lì. Ciao, raga.
Ciao.